Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Il maestro che promise il mare. Al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato, ciao, buongiorno.
Parlaci di questo film.
La cosa che secondo me è importante sapere fin da subito è che questo film è tratto da una storia vera. La storia che racconta il film ha come protagonista il maestro Antoni Benaiches, un maestro spagnolo che nel 1935 venne assegnato a questa piccola scuola di Bañuelos de Bureba, che è un minuscolo paesino in Spagna, e lui arriva da esperienze più ampie in città come Madrid, Barcellona, quindi si ritrova assegnato improvvisamente in questa piccola scuola, dove in realtà i bambini fino a quel momento, bambini tra i 6 e i 12 anni, erano abituati a delle lezioni tenute dal parroco del paese, che conducevano queste lezioni in modo molto severo, dove le punizioni corporali erano l'ordine del giorno e dove gli stessi genitori erano molto resti all'idea di mandare i bambini a scuola, perché preferivano che i bambini impiegassero il loro tempo a lavorare. Quindi lui arriva carico di speranze, di ottimi propositi per questi bambini, e nonostante le prime difficoltà riesce con loro a instaurare un legame profondissimo di fiducia, di rispetto e di collaborazione. Il problema però è che Antoni Benaiches era un maestro di sinistra, che quindi si opponeva duramente al governo che c'era allora e che stava troppo a cogliere l'avvento del regime di Franco, il franchismo. E mentre lui approfondisce questo legame di fiducia con i suoi alunni, nel frattempo il parroco, il sindaco e la stampa locale inizia a dargli un po' contro. Lui durante una delle sue lezioni promette ai suoi alunni di portarli a vedere il mare per la prima volta, perché nessuno di questi bambini aveva mai visto il mare. E dopo aver fatto queste promesse ai suoi alunni, da lì parte poi quella che è insomma la storia attorno a questa promessa poetica di questo maestro, che insomma dedicò la vita all'insegnamento e con grande passione per cercare di regalare e assicurare un futuro dignitoso a questi bambini. Quindi, come ho detto, questa è una storia vera e secondo me è quello che proprio dà la forza di questo film, nel senso che noi assistiamo a una storia che fino a pochi anni fa in realtà era rimasta all'oscuro, e questo film ci dà la possibilità di venire a conoscenza dell'operato meraviglioso che non solo Antoni Benaiches, ma che tanti insegnanti dell'epoca diciamo misero in pratica per cercare di contrastare i regimi autoritari di quegli anni.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
La prima cosa che mi ha colpito di questo film, ancora prima di vederlo, è stato il titolo. Il maestro che promise il mare lo trovavo un titolo carico di poesia, ma anche un po' di malinconia. Poi ho avuto modo di vederlo e la storia raccontata, secondo me, è una storia piena di cuore, piena di sincerità, piena di passione che trasmette questo personaggio meraviglioso e che secondo me era importante che il pubblico in Italia potesse godere di questa storia e di venire a conoscenza di una realtà che cercarono in qualche modo di annullare o di cancellare.
Di Patricia Font cos'altro sappiamo?
È una regista spagnola che in realtà si è cimentata soprattutto in cortometraggi. Aveva vinto anche un premio Goya qualche anno fa per il suo cortometraggio, e questo è il suo primo lungometraggio che ha una distribuzione al di fuori del suo paese, perché infatti Il maestro che promise il mare è un film che è riuscito ovviamente a uscire dai confini della Spagna grazie a proprio questa storia e ai messaggi universali che porta. Quindi il film è uscito in Italia, uscirà in Francia, è uscito in Australia e in tanti altri paesi. È una regista sicuramente, non dico esordiente, ma è la sua diciamo opera prima, e secondo me avremo modo di vedere altri suoi lavori, visto il successo che ha avuto non solo in Spagna ma che sta avendo anche in tutto il resto del mondo.
Che uscita sarà?
in 82 città, che per un film di questo tipo è un risultato veramente straordinario. Siamo contenti perché il film, come dicevo, è carico di messaggi ed è estremamente attuale, quindi il fatto che questo film possa raggiungere fin dalla prima settimana così tante città, e non solo le grandi città, ma in realtà di provincia, quella che poi viene anche raccontata nel film stesso, secondo me è un ottimo risultato. Quindi siamo partiti fin da subito cercando di coprire tutte le zone d'Italia, e il film comunque ha avuto anche delle anteprime quest'estate che sono andate molto bene, al pubblico è piaciuto molto, e quindi sono sicuro che nelle prossime settimane l'uscita sarà sempre più capillare, andremo sempre più in profondità, dando la possibilità al più pubblico possibile di poter commuoversi ed emozionarsi con questa meravigliosa storia.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
L'elenco delle sale è disponibile non solo sul nostro sito www.officineubu.com, anche sui nostri social, sia Facebook e Instagram, basta cercare Officine Ubu, e lì sono pubblicati tutti gli aggiornamenti, tutte le sale dove è possibile vedere il film. Noi man mano, nelle prossime settimane, terremo tutti i nostri follower aggiornati sul percorso del maestro che promise il mare nelle sale italiane.
Il film Il maestro che promise il mare di Patricia Font al cinema da giovedì 19 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto, ciao!
Con Mario Mazzarotto di Movimento Film, che distribuisce il film Ladro di cani di Vinko Tomicic al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Ben trovato.
Ben trovato Federico, ben trovati tutti.
Cosa racconta questo film?
È una storia molto delicata, semplice, ma molto bella. È la storia di Martin, un ragazzino boliviano che ha perso i suoi genitori, non conosce i suoi genitori, e che per vivere nella città di Bolivia fa il mestiere, noi diremmo, dello chuscià, dell'ustascarpe, nella speranza di ritrovare notizie dei suoi genitori. E questo mestiere in Bolivia è un mestiere che i ragazzini fanno, ma siccome è un mestiere umiliante si devono mascherare con un passamontagna, e così fa Martin. Tutte le mattine va a lustrare le scarpe coperto da un passamontagna nella piazza principale di Bolivia, sperando di ritrovare notizie dei suoi genitori. E a un certo punto gli sembra di intravedere nelle fattezze di un suo cliente abituale quello che potrebbe essere suo padre, e quindi decide di scoprire se così è, e quindi si intrufolerà nella sua vita.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
Intanto il lavoro precedente di Vinko Tomicic, il lavoro di sviluppo che c'è stato del progetto, e il lavoro poi che l'ho coprodotto insieme ad una che stimo molto, che è Francesca van der Staaij, e quando abbiamo letto la sceneggiatura ce ne siamo subito innamorati, e avendo visto il lavoro precedente di Vinko e la sua cinematografia ci siamo convinti che poteva essere una storia semplice e commovente. Vinko non conosceva Shusha, il film italiano, ma sicuramente ha studiato ed appassionato del neorealismo italiano. Poi gliel'abbiamo fatto vedere Shusha, effettivamente ha riconosciuto che in qualche maniera è debitore di questo capolavoro, ed effettivamente Martin è uno Shusha moderno, è uno Shusha della Bolivia, e questo suo sentimento, questo suo desiderio di appartenenza, di trovare una famiglia e dei genitori, è sicuramente molto toccante.
Qual è il suo percorso cinematografico di Tomicic?
Vinko nasce nel 1987 a La Paz in Bolivia, ma è un regista che per sua formazione, per i suoi studi, ha viaggiato e vissuto in molti paesi del Sud America, tra cui il Messico e l'Ecuador, e ha da sempre appassionato di cinema, ha studiato cinema, ha fatto i suoi primi cortometraggi con la sua società di produzione, che si sono subito distinti in festival importanti come quello di Guadalajara o il Festival di Musica Latina di Biarritz. Poi ha realizzato il suo primo lungometraggio e ha sviluppato questo ultimo insieme alla Biennale College Cinema di Venezia e insieme alla Cine Fondazione del Festival di Cannes. Quindi insomma uno sviluppo importante per questa sceneggiatura. Voglio ricordare in questo momento il film ha partecipato al Tribeca Film Festival, è stato anche al Giffoni in Italia, rappresenterà la Bolivia ai Goya del cinema sudamericano, e ha appena raccolto anche un riconoscimento al Festival Iberoamericano di Firenze. Quindi insomma, dove va questo film colpisce il pubblico.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione è piccola ma persistente. Noi stiamo lavorando insieme a degli esercenti che hanno amato il film, che proiettano il film. Noi lo accompagniamo anche con l'aiuto del cast che abbiamo invitato a essere qui in Italia. È uno di questi film che sicuramente ha bisogno del sostegno del pubblico, che quando l'apprezza poi insomma ne parla ad altri, perché è una distribuzione piccola ma molto curata, direi. Quindi siamo a Milano, siamo a Bologna, siamo stati a Firenze, siamo in Sardegna, siamo già in parecchie città e devo dire che le richieste di proiezioni stanno aumentando, quindi il film sta suscitando molto interesse.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Sul sito di Movimento Film e soprattutto attraverso i nostri social, Facebook e Instagram.
Il film Ladro di Cani di Vinko Tomičić al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Mario Mazzarotto di Movimento Film che lo distribuisce. A presto!
Grazie Federico, a presto!
Con Giuseppe Carleo, regista del film La Bocca dell'Anima, al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato.
Presentaci questo lavoro.
La Bocca dell'Anima è un film autoprodotto. Ho fondato una casa di produzione cinematografica, La Favorita Film, qui da Palermo, ed è un viaggio nel mondo degli antichi guaritori, la magia popolare, l'arte di aiutarsi reciprocamente attraverso un linguaggio rituale la cui origine, insomma, combacia con quella dell'uomo ancor prima che nascessero le religioni. È un film ambientato negli anni 40 del Novecento, quando ancora la figura del guaritore tradizionale era più pura, era ancora vincolata al sacro, prima del boom economico, prima che il mondo moderno ne compromettesse appunto la sua purezza. Ne è venuta poi una storia che attraversa le tappe, per cui un uomo diventa mago in questa cultura rurale di una Sicilia montana negli anni 40.
Come nasce tutto?
Tutto nasce intanto da una comunione profonda con questa cultura che fa parte della nostra identità, soprattutto del centro-sud d'Italia. E poi ovviamente da una ricerca antropologica sul campo, dove io e il cosceneggiatore Carlo Cannella ci siamo addirittura finti dei pazienti per incontrare questi guaritori. Abbiamo incontrato dei maghi ancora attivi nell'isola, seppur questa figura è in via di estinzione.
Come hai deciso di articolarlo il film?
Il film intanto ha un piglio prettamente antropologico ed ha una messiscena iperrealistica. Siamo su una catena montuosa sopra Palermo, il Parco delle Madonie, e c'è questo protagonista, un giovane reduce di guerra, che torna dalla guerra nel suo paese natale e inizia uno scontro con i paesani che non lo riconoscono, con il prete e con il capomafia della zona. Quindi lui, questa sofferenza che si porta dalla guerra, verrà in qualche modo risolta dalla vecchia maga del paese e lui a sua volta diventerà il nuovo mago di Pietrasanta, questo nome immaginario che abbiamo dato al comune di Petralia Soprana, che è uno dei borghi più incontaminati che ci ha permesso di mettere in scena gli anni 40. E ovviamente poi andando avanti nella storia scopriremo il protagonista, che cosa realmente si portava dentro la bocca dell'anima, appunto, che combacia con lo sterno, no? Il centro del corpo. La bocca dell'anima, che dà il titolo a questo film, è proprio il punto dove i maghi lavorano per guarire le persone ed è anche il punto dove si annidano tutte le emozioni, i movimenti della vita. E quindi ho ritenuto il titolo più giusto per nominare questo film.
Com'è stato il lavoro con attori e attrici?
Straordinario, perché si sono lasciati coinvolgere totalmente, perché hanno riconosciuto anche loro una comunione con questo linguaggio magico, con questa cultura che gli appartiene, insomma. E quindi prima dell'aspetto più professionale è avvenuto un incontro tra me e loro e ci siamo tanto divertiti tutti insieme.
Anche lavorando al tuo film, che impressioni hai? Che idea ti sei fatto rispetto a questo mondo magico?
oggi è ancora un tabù, non se ne parla di questa cosa, nonostante tutti abbiamo avuto in qualche modo un contatto, perché dovete pensare che chi è il mago, chi è il guaritore? È una sorta di psicoanalista del popolo, magari una zia o una nonna che possiede un certo dono. Che poi cos'è questo dono? È questa capacità straordinaria di leggere dentro l'altro attraverso una creatività, è un senso anche liberatorio, questa è anche la funzione di questa magia popolare che noi raccontiamo nel film.
Che uscita sarà? In quante sale?
Siamo riusciti a conquistare, ed è un miracolo per un'opera prima autoprodotta, siamo in circa 22 sale sparse per il territorio nazionale italiano.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
La produzione c'ha tutte le sue pagine social di riferimento, quindi la Favorita Film la trovate sia su Facebook, su Instagram. Abbiamo anche il canale YouTube dove troverete tra l'altro tutti i trailer e anche il backstage che testimonia questo lavoro molto grosso dal punto di vista sia produttivo ma anche proprio di impegno da parte di tutta la squadra, ecco.
Il film La Bocca dell'Anima al cinema da giovedì 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giuseppe Carleo. A presto!
Grazie a voi, ciao!
Con Alessio Schiazza, regista del documentario Cuori Liberi al cinema da venerdì 20 settembre 2024. Ben trovato!
Grazie, grazie per avermi.
Che racconto è il tuo?
Parte con un racconto abbastanza personale. Io ero a Serano l'anno scorso e mi sono trovato davanti appunto al rifugio Progetto Cuori Liberi con altri attivisti a difendere il santuario da un'invasione della polizia. Quindi è partita come una risposta personale a quello che stava accadendo in questo film. Ero lì fino a qualche giorno prima dell'accaduto, non so se gli spettatori sono a conoscenza di quello che è successo il 20 settembre 2023. Centinaia di forze dell'ordine insieme a vigili del fuoco, insieme ai veterinari del ATS sono entrati in un rifugio per animali liberi a Serano, chiamato Progetto Cuori Liberi, una proprietà privata, e hanno distrutto il posto, hanno mandato una decina di attivisti all'ospedale. Sono entrati e hanno fatto spazio ai veterinari di ATS per uccidere i 9 maiali che erano rimasti lì al Progetto Cuori Liberi, i quali erano già dal marzo 2023 considerati non DPA, cioè significa che non erano destinati ad uso alimentare e quindi erano animali da compagnia per Ivan e Federica, i proprietari del Progetto Cuori Liberi, i quali sono anche stati cacciati da casa loro dalla polizia per appunto sterminare tutti i suini. E quindi io ero lì fino a qualche giorno prima dell'accaduto. C'era stato un primo tentativo delle forze dell'ordine il 15 settembre di entrare. In quel caso gli attivisti noi eravamo un po' di più, quindi siamo riusciti a respingerli e sembrava che fosse tutto finito, però poi io sono italiano ma vivo in America da parecchi anni, quindi sono tornato a casa per questioni di lavoro e proprio la sera stessa che sono tornato a casa inizio a vedere messaggi di attivisti su Instagram che la polizia sta arrivando e quindi mi sono sentito abbastanza che vedendo persone, animali con i quali avevo connesso nei giorni prima essere picchiati brutalmente con manganelli, scudi e non poter fare niente, quindi essendo a 6.000 km di distanza mi ha abbastanza devastato e quindi la mia risposta è stata prendere una telecamera e iniziare a filmare per far sì che questa ingiustizia non vada non scusa, insomma, non vista, perché è stata assolutamente un'ingiustizia di un livello forse mai visto da parte mia in Italia contro animali liberati e contro persone che erano lì pacificamente per proteggere un posto privato.
Come hai articolato il documentario?
Il documentario è strutturato in tre atti. Parte appunto con la violenza, con l'accaduto del 20 settembre e va a spiegare un po' perché è successo quello che è successo. Noi nel documentario intervistiamo appunto gli attivisti che erano presenti, biologi che parlano del virus, giornalisti, i più obiettivi possibile per raccontare dei fatti. Ma purtroppo abbiamo provato a contattare l'ATS di Pavia ben 3 volte e tutte e 3 le volte ci hanno cacciato l'ATS, non ci hanno concesso un'intervista. Ne abbiamo anche telefonati e ci hanno detto di mandare una PAC per essere appunto ascoltati per appunto un'intervista e loro non hanno mai apposto la nostra PAC. Quindi, siccome la situazione non è ancora risolta, insomma, ci sono ancora varie denunce, ci sono ancora dei procedimenti in corso, era un po' difficile capire come far finire il film, però per me era molto importante non far spegnere appunto questa fiamma, questa voglia di giustizia, perché ti ricordo che dopo che noi maialini sono stati uccisi, 2 settimane dopo c'erano quasi 20.000 persone che sono scese in piazza appunto per manifestare contro l'accaduto, e quindi per noi era importante anche cercare di tenere in vita quella speranza e far rilasciare il film per l'anniversario di un anno, quindi il 20 settembre 2024. Mentre filmavamo abbiamo notato che molti bambini hanno iniziato a fare dei disegnini, a essere tristi per quello che era successo ai maialini, e quindi nel loro modo hanno risposto con disegni, con regalini, con maialini, insomma pupazzi, quindi hanno molto sentito questa cosa, e quindi abbiamo deciso di mostrare nel terzo atto, insomma, alla fine, che c'è una speranza, perché comunque la nuova generazione è molto connessa alla natura, è molto connessa agli animali, è stata molto colpita da questa violenza, e quindi per un bambino che è puro, insomma, abbastanza chiaro quello che è successo, giusto e sbagliato, e quindi cerchiamo di lasciare il pubblico con un po' di speranza che comunque il cambiamento è possibile e viene dalle nuove generazioni, e succederà, succederà.
Qual è la situazione ora?
Addirittura peggio dell'anno scorso. In totale quest'anno, se non mi sbaglio, più di 50.000 maiali sono già stati uccisi per la PSA. In totale dall'anno scorso 126.000, se non mi sbaglio, sono stati uccisi negli allevamenti, e quindi c'è ancora il rischio che questo possa riaccadere. Per questo il film è molto importante che venga visto, che venga discusso, perché questo che è successo a Sairano non succeda mai più, perché insomma è possibile che uno ti entra dentro casa, ti spacchi i cancelli, fa quello che vuole. C'è anche da ricordare che la PSA ha visitato il santuario Cuori Liberi parecchie volte prima del 20 settembre, ed ogni volta ha redatto un verbale, perché insomma per legge loro comunicano con atti pubblici. E c'è da dire che il 20 settembre è l'unico giorno in cui non hanno redatto un verbale, e quindi ci fa pensare che ovviamente la situazione non è stata affrontata come sarebbe dovuta essere affrontata. Quindi siamo molto preoccupati che possa riaccadere, e cerchiamo appunto di diffondere questo film perché la gente si renda conto di quello che sta succedendo, e cercare delle tutele, delle leggi che tutelino i santuari per animali liberi.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Tutte le informazioni si possono trovare sulla nostra pagina Instagram, Cuori Liberi Film. Il film è distribuito dalla Mescalito Film. Al momento siamo in una quarantina di sale per l'Italia e ne stiamo aggiungendo parecchie perché c'è molta richiesta. E quindi tutte le informazioni, spettacoli e prenotazioni possono essere trovate sul sito mescalito.com.
Il documentario Cuori Liberi al cinema da venerdì 20 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessio Schiazza. A presto!
Ciao, grazie.
Con Albert Bucci, direttore artistico della nona edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna, Cinema Mariani, dal 23 al 29 settembre 2024. Ben trovato.
Grazie mille, Federico, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Spieghiamo cos'è.
Soundscreen Film Festival è un festival di cinema che si relaziona fortemente alla musica e in generale al sonoro, cioè a questi due fattori importanti ed essenziali in ogni film, perché il film, ricordo, viene definito audiovisivo, quindi noi siamo sempre molto legati al discorso immagine, ma spesso dimentichiamo il fattore sonoro, che può essere musicale o anche più squisitamente di traccia sonora. E questo è un festival quindi in cui la tematica è quella di esplorare il cinema, in cui la parte sonora è fondamentale nella sua costruzione.
Questa edizione come si caratterizza?
Noi ci caratterizziamo al solito per una struttura di concorso internazionale di lungometraggi in cui avrete 8 film inediti in anteprima o nazionale o europea da tutto il mondo. 8 film per 8 nazioni vanno dagli Stati Uniti all'Iran, all'Australia, al Belgio, alla Svizzera, alla Germania. Tutti film molto, molto variegati, molto cupi, molto regni di significato, in cui appunto musica o suono sono elementi fondamentali nella narrazione o nella scrittura filmica. Mi piace piacere ricordare una regista iraniana con il suo bellissimo film Lady of the City, Priyam Bahalalumi. Poi abbiamo anche un film italiano, il documentario Una vita all'assalto, dedicato al gruppo appunto degli assalti frontali, di cui avremo sarà anche il leader militante. Dopo proseguiamo con un omaggio speciale, ogni anno facciamo un omaggio, quest'anno sono i 100 anni della morte di Marcello Mastroianni, e quindi presenteremo 8 e mezzo di Fellini con lui protagonista, e sono anche i 30 anni della morte di Kurt Cobain, grande leader dei Nirvana, ci omaggeremo anche lui proiettando il documentario dedicato alla sua vita, il documentario che è appena animato, Montage of Back. Dopodiché abbiamo la parte fondamentale che noi andiamo a ricordare, quella degli eventi satelliti, cioè le sonorizzazioni dal vivo. In pratica sono gruppi contemporanei che musicano dal vivo grandi classici dell'epoca del muto. In particolare ricordo, abbiamo il duo Paolo Spaccamonti e Rabbi Moro, che musicheranno dal vivo uno dei primi film di Ernst Lubitsch, La bambola di Cannes, un film del 1919 molto cattivo, un pre-gotico, un pre-espressionismo tedesco dell'epoca. Abbiamo gli Erfurt che musicano un altro film tedesco del 1906, il primo film di animazione della regista sempre tedesca Lotte Reininger, il film si chiama Ahmed, il principe fantastico, tutto basato su Silhouette. E poi abbiamo anche una sonorizzazione particolare, nel senso che proietteremo il documentario Arrivederci Berlinguer, che però è stato concepito all'epoca con colonna sonora di Massimo Zamboni, dei CCCP, e quando possibile, come in questo caso, Massimo Zamboni lo musica e lo sonorizza in diretta davanti al grande schermo per il pubblico. Dopodiché concludiamo anche con una sezione che abbiamo sulle produzioni dell'Emilia Romagna, rimanendo in tema Massimo Zamboni CCCP, abbiamo Kissing Gorbachev, appunto il documentario in cui si racconta la genesi di un festival musicale con band sovietiche e italiane, in cui c'erano appunto i CCCP nel 1988 a Melpignano, è un film sull'hip hop romagnolo Bully Ron. Ah, scusa, mi stavo dimenticando, poi abbiamo una cosa molto particolare, ma questa lo siamo ingemellati con le Messina Film Festival, e loro ci hanno procurato una cosa molto particolare. Nel 1998 Franco Battiato fece una sonorizzazione al vivo delle uniche riprese dell'epoca del terremoto di Messina del 1908. Era un collage di 15 minuti di appunto riprese del terremoto dell'epoca. Quindi questo breve cortometraggio in bianco e nero dell'epoca venne musicato dal vivo da Franco Battiato. Registrarono il tutto e adesso il Messina Film Festival ci ha messo a disposizione appunto la registrazione video e audio di questa meravigliosa performance di Battiato, che si chiama appunto Partitura audiovisiva per un paesaggio di Messina.
Com'è stata la scelta artistica?
Come al solito cerchiamo di seguire il mondo, di seguire quello che la contemporaneità offre. Noi abbiamo un tema che però rimane molto largo e che sono gli artisti che declinano. In questo momento la scelta artistica, potrei dirvi, va molto sulla fragilità. Si sente molto che c'è un periodo storico complesso e travagliato. Che possa essere la guerra, possa essere stato il lockdown, che possano essere le reazioni alla globalizzazione, ecco. Sentiamo da parte dei registi, degli artisti, questa terribile forza di denuncia, di affrontare le cose, di cercare in qualche modo di raccontare i problemi del mondo e di come eventualmente riuscire a superarli. Questa è una tendenza che notiamo in questo periodo.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.soundscreen.org.
Nona edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna, Cinema Mariani, dal 23 al 29 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. A presto!
Grazie, grazie a tutti, grazie.
Con Priscilla Robledo, co-direttore artistica della 38esima edizione di MIX, Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, dal titolo No Shame, a Milano al Piccolo Teatro dal 26 al 29 settembre 2024. Ben trovata.
Ciao, grazie. Buongiorno a tutti e tutte.
Spieghiamo cos'è questo festival.
Il MIX è il Festival di Cinema e Cultura LGBTQ+, quindi rivolto alla comunità queer, omosessuale, bisessuale, transgender, queer, intersex e altre identità e sessualità non conformi. È il festival più longevo di questo tipo di cinema in Italia, insieme all'Overs di Torino. Si svolge a Milano dall'86, al Piccolo Teatro dal 2005. È uno dei teatri stabili più importanti d'Europa e siamo lì per 4 giorni in cui ribaltiamo il Piccolo Teatro e da istituzione molto accreditata e seriosa quale è, lo renderemo una grande festa queer con i bagni neutro di rispetto al genere, tantissima musica sul sagrato, tantissimi film nelle sale, ma anche altri eventi. Oltre ai film avremo molto teatro, dibattiti, talk su vari aspetti della contemporaneità, non tanto dell'essere queer quanto del come essere queer e cosa le persone queer possono dire oggi al resto del mondo.
Quanti sono i titoli in programma?
Sono oltre 60, inclusi video musicali, perché è il secondo anno di fila che, in aggiunta ai concorsi cinematografici, abbiamo lanciato un altro concorso su questo diverso linguaggio audiovisivo, che è quello del video musicale, no? Che ha una narrazione tutta sua e delle linee direttrici tutte sue. Quindi, contando tutti i film che proietteremo, ce ne sono oltre 60, inclusi 4 pacchetti di cortometraggi e ovviamente i concorsi dei lungometraggi, dei cortometraggi.
Com'è stata la scelta artistica?
È un lavoro, come sai, molto laborioso, che noi iniziamo da gennaio, quando esce il programma del Sundance, e poi la selezione si chiude con giugno. Noi facciamo uno scouting abbastanza diretto di tutti i talent festival, i festival che più ci piacciono, sia quelli LGBTQ che invece i generici, quindi dal Sundance al Mardi Gras, Berlinale, Flair, Cannes, insomma. Facciamo un po' uno scouting del mondo, di quello che succede. Contemporaneamente riceviamo candidature e andiamo per vederci più di 300 pellicole. Noi abbiamo un comitato di selezione composto da 7 persone, tra cui io stessa, ma il responsabile della programmazione è l'amico e collega Raffaele Maniglia, ex direttore artistico, anche lui di Mix. È un processo che ci arricchisce molto, perché non usiamo il metodo della maggioranza, che può essere escludente e in qualche modo, diciamo, coerente, ma cerchiamo di praticare il consenso, ecco. Soprattutto costruire un programma che non sia per noi, ma che sia per il nostro pubblico. Per questo poi quello che fuoriesce è un programma molto molto vario.
Quali sono le tematiche più frequentate?
Grazie di questa domanda. Noi abbiamo in primo luogo voluto dedicare il festival a questo concetto di no shame, nessuna vergogna, che inizialmente noi abbiamo pensato di intendere non certo come nessuna vergogna nell'essere soggettività queer, ci mancherebbe altro, ma nessuna vergogna di mostrare i nostri fallimenti, l'aver sbagliato, le nostre fragilità, perché ci sentiamo abbastanza coltogati da una società della performance che ci rende abbastanza fragili dal punto di vista mentale e della sicurezza in noi stessi. Quindi sicuramente quello che vediamo e che abbiamo anche portato di riflesso nella produzione cinematografica è un'attenzione molto forte alla salute mentale, più che alla salute è all'equilibrio mentale delle soggettività queer nella società nel suo complesso, che è una società che si piazza, che spesso si costringe, quantomeno a Milano, perché dove viviamo noi, ad essere molto performanti, molto veloci, molto giusti, molto perfetti, e spinge in questo modo ai margini chi non può farlo o non vuole farlo, chi non vuole sottostare alla narrazione un po' retorica del vincente, ecco. Quindi questa è una delle direttrici, tanto dei film quanto delle talk di approfondimento che abbiamo sentito prima, no? Dei momenti di chiacchiere, che saranno tutti i pomeriggi, dal venerdì alla domenica, tutti i giorni, tutti i pomeriggi. E poi purtroppo però, 2 settimane fa all'incirca, abbiamo appreso che un uomo di 33 anni di Palermo si è ucciso perché si vergognava di essere omosessuale, ed era un uomo che aveva anche un compagno, un partner, non era una persona sola che poteva rivedersi solo in eventuali serie su Netflix, perché chiaramente non gli permettevano di rivedersi, ma avrebbero solo aggiunto anche su ansia alla sua già difficile esistenza. Ma questo ci ha fatto molto molto male, perché pensare che in questo nostro paese fascista, nel 2024, un uomo si toglie la vita perché si vergogna di essere gay semplicemente, nel totale silenzio delle istituzioni tutte, locali e nazionali, per noi è inaccettabile. È proprio una vicenda che ci ha riempito di dolore e di rabbia. E ovviamente ci porta anche a convincerci che quello che facciamo è importante e che serve ancora a rivederci, ritrovarci, parlarci di noi e vederci schermi e stare insieme.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
mixfestival.eu, lì si trova anche la modalità di accesso al festival. Il nostro è un festival gratuito, noi vogliamo che la cultura sia accessibile a tutte le persone indipendentemente dalle loro possibilità economiche, quindi il festival è gratuito. Quello che chiediamo però è un contributo associativo alla nostra associazione, che è la Miss Milano APS, è l'associazione che io presiedo, che produce il Mix Festival e produce anche una serie di altre iniziative a Milano e dintorni sul cinema LGBTQ+, sull'educazione alla cittadinanza attraverso il cinema e attraverso l'arte, e quindi contribuendo, facendo la tessera alla Mix Milano APS, si sostiene la nostra associazione tutto l'anno e soprattutto si può accedere a tutto il palinsesto del festival, quindi 60 film, 10 talk, sarà spettacoli teatrali, un sacco di altri piccoli e grandi eventi gratuitamente per 4 giorni. Il festival inizia con uno spettacolo irriverente, dissacrante, che farà ridere ma anche riflettere. Sul sito vedrete chi parteciperà, verrà condotto dalla DAG e Norma Gin e dal giornalista Simone Alliva. E poi ci sarà il film di apertura alla presenza di regista e attori. Il regista Osama Chani, che è l'assistente di Almodovar, è il suo primo debutto cinematografico. Poi da venerdì a domenica, dalla mattina alla sera, ci saranno tutti i giorni, come dicevo, film, eventi, talk, musica e anche altre attività sul sagrato del piccolo teatro. E tutto si chiude domenica sera con un altro spettacolo di varietà a cui seguirà la proiezione del film di chiusura, che ci tengo a segnalare perché è prezioso, è l'ultima opera di Bruce LaBruce, cineasta queer contemporaneo più famoso e forse anche più prolifico al mondo. The Visitor ha vinto un premio a Cannes lo scorso anno ed è ispirato da Teorema di Pasolini, ma completamente rivisto in chiave contemporanea, ambientato in Gran Bretagna. Ed è un film fuori concorso perché ovviamente Bruce LaBruce è un'altra gara rispetto ai concorsi cinematografici di Mix che spingono e promuovono la cinematografia indipendente. E quindi si potrà vedere al termine della serata finale di premiazioni in cui premieremo anche i film che hanno vinto le varie categorie di concorso.
38esima edizione di Mix, Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, dal titolo No Shame, a Milano Piccolo Teatro dal 26 al 29 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttora artistica Priscilla Robledo. A presto!
Grazie a voi, ciao, grazie, a presto!
Con Chiara Lenzi del progetto Occhi sul Lago per presentare la 26esima edizione del Festival Internazionale Corto Lovere dal 23 al 28 settembre 2024. Ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille.
Presentiamolo, cos'è?
Il progetto di cui mi occupo, in particolare Occhi sul Lago, è progetto nato con la direzione artistica di Gianni Canova, quindi nel 2016, e si tratta di una residenza artistica in cui tre troupe di aspiranti videomaker e anche professionisti videomaker devono realizzare un cortometraggio di 8 minuti al massimo nell'ambito del festival, dunque in 5 soli giorni. E vengono selezionati sulla base di un soggetto che inviano nel periodo precedente rispetto a quello del festival, e dopodiché devono sviluppare a tutti gli effetti la sceneggiatura del cortometraggio, realizzare quindi una sceneggiatura, uno storyboard qualora lo ritenessero opportuno, e soprattutto riprese, montaggio e post produzione nei giorni del festival. Quindi proprio sono arrivate le troupe, sono tre quest'anno come nelle edizioni precedenti, l'eccezione della prima che erano 5, e la particolarità di questo progetto e quindi poi dei cortometraggi realizzati che sono tutti ambientati nei pressi di Lovere, e quindi vi è anche una grande valorizzazione del territorio, un racconto anche un po' inusuale di questi bellissimi territori.
Raccontaci del festival.
Il festival è innanzitutto internazionale, quindi riceviamo cortometraggi da tutto il mondo e anche quest'anno ne sono arrivati moltissimi. Rispetto al programma di quest'anno, la particolarità è che il nostro ospite protagonista Riccardo Milani, affermato regista italiano di commedie e non solo, anche di importanti documentari come il recente documentario dedicato a Gaber, di cui faremo proprio una proiezione martedì 24 settembre al Palazzo Bazzini di Lovere, e il documentario si chiama Io, Noi e Gaber ed ha avuto molto successo, è stato acclamato da pubblico e critica nella stagione cinematografica appena trascorsa. Di Riccardo Milani proietteremo anche molti altri film, Dal posto dell'anima, Grazie ragazzi, e quindi faremo una sorta di retrospettiva sulla sua produzione cinematografica. Inoltre ospiteremo la regista Roberta Torre proiettando il suo documentario Mi fanno male i capelli proprio mercoledì 25 settembre sempre a Palazzo Bazzini, e avremo anche l'attrice Michela Andreotti, proietteremo il film Brave ragazze che la vede protagonista giovedì 26 settembre, e inoltre dedicheremo una serata con una particolare attenzione al mestiere dello scenografo o della scenografa, quindi con un focus sulla scenografia, e questa serata sarà dedicata al nostro presidente onorario che è Bruno Bozzetto, di cui proietteremo gli ultimi lavori. Sapiens è il titolo degli ultimi cortometraggi di animazione di Bruno Bozzetto, e a questo proposito interverrà anche Valentina Valentini, che è proprio background artist del film, e quindi con lei affronteremo anche alcuni aspetti proprio legati più alla scenografia e soprattutto in collegamento e relazione al cinema d'animazione, quindi anche qualcosa di abbastanza curioso. La serata dedicata ai cortometraggi, quindi al concorso principale Corto Lovere, sarà quella del 27 settembre, saremo a teatro, il Teatro Cinema Crystal di Lovere, e saranno proiettati tutti i cortometraggi in concorso, e la serata è dedicata proprio al giudizio, al premio dato dagli spettatori, il premio del pubblico. Invece la serata conclusiva di gala, la chiamiamo noi, sarà quella di sabato 28 settembre, in cui saranno proprio comunicati i premi del concorso Corto Lovere. Inoltre saranno proiettati i cortometraggi di cui parlavo all'inizio, quindi realizzati dalle tre truppe nell'ambito del progetto Occhi sul Lago. Il pubblico avrà modo di vedere i cortometraggi e saranno valutati dalla giuria e premiati a loro volta. Quindi ci saranno sia il concorso Occhi sul Lago che Corto Lovere nella serata conclusiva di sabato 28 settembre, che è aperta al pubblico, quindi invito coloro che volessero partecipare a iscriversi sul sito cortolovere.it, e sarà una vera e propria serata di spettacolo con una conduzione a cura di Martina Riva, una giornalista che ci segue da tante edizioni.
Nel complesso, quante sono le opere presentate e com'è la scelta artistica?
Rispetto alla scelta artistica, negli ultimi anni ci siamo concentrati su vari aspetti della industria cinematografica, la macchina cinema, quindi quest'anno, come ho detto, il focus è sulla scenografia, ma negli anni precedenti abbiamo dedicato anche un focus sulla direzione della fotografia, sulla scrittura, quindi partiamo un po' da questo aspetto che è un po' preponderante rispetto alla selezione dei cortometraggi che riceviamo, dei progetti che riceviamo, e anche rispetto agli ospiti che invitiamo. Il compito di premiare i film è della giuria che selezioniamo di anno in anno, quindi in questo caso è composta dagli ospiti che vi ho anticipato poco fa, quindi Milani, Andreotti e Roberta Torre, via dicendo, insomma, oltre al nostro direttore artistico Gianni Canova, che seleziona e in qualche modo partecipa anche a tutti gli aspetti artistici del festival. Rispetto alle opere in concorso, abbiamo ricevuto davvero tante candidature, centinaia come sempre, e la selezione finale ne raccoglie poche decine, se non sbaglio una quindicina di cortometraggi saranno poi proiettati sia nella serata dedicata al pubblico.
26esima edizione del Festival Cinematografico Corto Lovere, dal 23 al 28 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Lenzi del progetto Occhi sul Lago. A presto!
A presto, grazie.
Con
con Luciana Fina, regista del film Sempre, in proiezione a Roma al Cinema Farnese giovedì 26 settembre 2024. Ben trovata.
Salve, grazie Federico.
Qual è il tuo racconto?
Questo Sempre è un avverbio complesso, il titolo già parla tanto. Sempre è una parte di uno slogan che ancora sentiamo molto nelle manifestazioni che ricordano la rivoluzione dei garofani. 25 aprile sempre, 25 di aprile sempre. E ne uso una parte come titolo proprio perché a 50 anni dalla rivoluzione dei garofani costruisco con questo film di montaggio un omaggio al cinema che non solo ha accompagnato questo momento, ma che ha saputo anch'esso interferire nella storia. È un omaggio a un'energia incredibile che in una divisione a fondo della società portoghese, dopo l'assistia di decadi di fascismo, rimette a punto un progetto di società nuova, un progetto di società che sogna l'emancipazione su vari fronti. Ed è il cinema a restituirci la possibilità di toccare, di risentire quelle che sono le emozioni di questo momento, quelle che sono le idee e i gesti di questo momento. I gesti del cinema e i gesti della società insieme nel ricostruirne il destino o nel costruirne soprattutto il futuro. Per questo dico sempre un avverbio ambiguo, allo stesso tempo celebra questo slogan 25 aprile sempre, l'idea di una rivoluzione, di un processo permanente che si metteva sul terreno in quel momento, ma allo stesso tempo celebra anche un sempre, un rincontrare questo grande scoglio, questa grande difficoltà nell'emancipare la società dai suoi problemi di fondo. Quindi il film finisce con l'essere anche una considerazione anche amara sul nostro presente, ma che ripropone l'idea di riprenderci in mano un po' l'idea del futuro attraverso il cinema e attraverso i nostri gesti anche oggi. Infatti, in un certo senso, nel montaggio, quel che cerco di fare è realmente un film di montaggio che vuole rispettare a fondo le fonti, gli enunciati. Ogni film porta con sé un'estetica e un discorso. Vediamo anche film di artisti come La Grande Anna Aterly, un montaggio veloce fatto su pellicola, sulle pareti e i murales e le scritte del momento, film che vanno a fondo su processi molto complessi come la fine del progetto coloniale, la liberazione dei paesi africani, l'emancipazione dell'idea del lavoro, la riforma agraria, l'emancipazione delle donne. Su tutti i fronti un intervento del cinema è un progetto forte. E allora questo sempre nel suono, nel rimontare queste fonti, in tutto rispetto, voglio anche portare quel che è il suono del nostro presente. E allora riguardo questi problemi nella società portoghese nel presente, quindi si infiltrano nella banda sonora del film suoni che sono captati tra l'anno scorso e quest'anno in manifestazioni in cui sentiamo che tutti questi problemi hanno preso una piega molto molto complessa negli ultimi anni e quindi che la società portoghese è un po' stretta da queste problematiche. Quindi insomma, a 50 anni della rivoluzione, sempre è un avverbio importante. Non vorrei guardare gli archivi con nostalgia di uno di quel che è stato il momento più bello della storia portoghese, ma sì con la gioia di risentire la capacità di questi gesti e anche la gioia di risentire la capacità di un cinema che ne fa parte.
A quali archivi hai fatto riferimento e poi come lo hai composto il documentario?
Questo è stato un bellissimo invito della Cinemateca Portuguesa che proprio in occasione dei 50 anni ha voluto invitare una regista indipendente ad occupare lo spazio dell'edificio della Cinemateca per il 25 aprile. Quindi questo film è nato nel seno di un progetto della Cineteca con un invito che mi ha molto onorata e mi ha riempito di gioia perché avevo la possibilità di lavorare con gli archivi della stessa Cinemateca Portuguesa ed ho chiesto alla Cinemateca di usare anche gli archivi televisivi che mi sembravano importanti, quindi della RTP. La prima parte del progetto è stato un progetto installativo, per cui ho fatto tre grandi installazioni che hanno occupato l'edificio della Cinemateca nei mesi dal 25 aprile in cui abbiamo inaugurato, nei mesi maggio fine di giugno, e poi abbiamo deciso di farne anche una versione filmica, che la parte del film di montaggio meritava anche una versione filmica, e quindi un nuovo montaggio che potesse funzionare per la presentazione in sala. Quindi ho montato questo film sul filo delle emozioni che io stessa vivo nel riguardare questo processo storicamente così importante, un processo che veramente rifonda tutta una società, è un cinema che in quel momento viveva anche qualcosa di cruciale, perché durante molto tempo, durante il tempo della censura, del salazarismo, il cinema ha vissuto un tempo scuro, esistevano solo le commedie, esisteva solo un cinema che riduceva veramente la portata del discorso cinematografico, mentre con la ci sono gesti importanti, ci sono tutti gli autori che cominciarono già dagli anni 60 col cinema nuovo a portare dei temi sul terreno di un nuovo linguaggio per il cinema, molto più legato alla realtà. Con la rivoluzione, quindi, tutto questo prende più corpo. Montare tutto questo è stata una grande sfida e anche un grande piacere. Come dicevo, il pensare a un tempo ed adesso, cioè una dialettica continua tra il passato, il presente e la nostra idea del futuro. Ho un po' montato il film proprio sull'onda di queste riflessioni, di che cos'è oggi la nostra memoria, il nostro lavoro sulla memoria, oggi che abbiamo tante immagini e non sappiamo ancora cosa farne della nostra memoria, come gestirla, e rispetto alla storia e al cinema c'è tanto ancora da dire. Per cui sempre è stato montato con questi archivi della Cinemateca Portuguesa e della RTP al sapore di questa coperta, di questi materiali meravigliosi che hanno accompagnato quegli anni e di una riflessione sul nostro presente.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sulle pagine delle giornate degli autori del Festival di Venezia, dove il 5 settembre abbiamo presentato in prima mondiale il film, e fra l'altro adesso la presentazione di questa estensione del programma a Roma al Cinema Farnese, e il sito della Portugal Film, distributrice di sempre.
Il documentario Sempre in proiezione a Roma al Cinema Farnese giovedì 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Luciana Fina. A presto!
Grazie, a presto!
Con Giuseppe Galante e Giorgia Sciabbica, registi del documentario L'Isca Bianca, a Palermo, sabato 28 settembre 2024, bentrovati.
Bentrovati a te Federico, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti e bentrovati.
Ci presentate questo lavoro?
L'Isca Bianca è un documentario che racconta la storia di una mitica barca bella che appunto porta il nome di L'Isca Bianca, e racconta un excursus tra il presente e il passato, da quando venne costruita, diventò la casa dei coniugi alpeggiani che l'avevano fatta costruire, e a bordo della stessa loro fecero un giro del mondo e raccontarono le loro avventure anche in un libro. E a distanza di tempo la barca venne abbandonata e oggi, dopo un lungo progetto di restauro, è ritornata alla luce, e quindi adesso oggi si occupa di progetti sociali e soprattutto con ragazzi e persone in difficoltà.
Com'è nato il progetto di documentario?
Per una pura casualità, perché io e Peppe, che vivevamo entrambi fuori dal nostro territorio natale di Palermo, ci siamo rincontrati dopo 10 anni, abbiamo ascoltato la storia di L'Isca e del libro da cui è nato tutto, degli alpeggiani, e da lì, anche grazie a una conoscenza, a un'amicizia forte comune, che è quella dello skipper attuale di L'Isca, abbiamo pensato di iscriverci su un documentario, visto che è quello che facevamo e che facciamo nella vita. Per cui abbiamo scritto questo progetto, abbiamo incontrato questa casa di produzione fantastica, la Ginku, che ci ha supportato, ed è nato tutto da lì.
Com'è stata la costruzione anche rispetto al libro?
Ovviamente leggere il libro dopo aver conosciuto la storia della barca è stato primo passo. Ci siamo innamorati ulteriormente perché è un libro scritto benissimo e quindi da lì abbiamo sicuramente tratto spunto, per quanto la storia che noi raccontiamo scava ancora più indietro rispetto al libro che racconta più il giro del mondo degli alvezzani e soprattutto si spinge fino al presente. Quindi sicuramente è stata il libro una fonte di ispirazione, soprattutto per riuscire un po' a cogliere lo spirito che questi due coniugi avevano nel far costruire il Fisca Bianca.
Però non si basa sul libro, ecco.
Ecco, andiamo oltre perché è una storia che continua a vivere ed è in continua evoluzione. Quindi il libro è stato un punto di partenza, ma un po' come una punta di un iceberg, arriviamo al presente. Quindi la cosa interessante è che questo spirito che abbiamo trovato nel libro è qualcosa che un po' casualmente, magicamente, continua a vivere, ovviamente con altri progetti su cui oggi Lisca è impegnata, ma questo spirito che pervade anche tutto il libro continua in modi diversi a essere presente.
Cos'è che vi ha colpito maggiormente di questa storia e su quali elementi avete voluto centrare il racconto?
Questa storia ci ha colpito perché ci è sembrata una storia mitologica, ma soprattutto per la forza che ha e che è assolutamente attuale. Per cui il fatto che sale su questa barca ha la capacità di rinnovarsi, di reinventarsi e di, perché no, pensare a futuri nuovi, opportunità nuove, è la cosa che ci ha colpito di più. Da quando è stata costruita l'Isca ha cambiato la vita appunto dei coniugi alvegiani che hanno dato la luce a questa barca e continua a dare nuove prospettive di vita a tutte le persone che ci salgono su, per cui questo ci è sembrato veramente una cosa molto forte da porre sotto le luci dei riflettori, ecco, molto interessante.
Sì, diciamo anche che effettivamente per quanto si tratta di una storia straordinaria, perché è una storia unica, scavando all'interno di questa storia si scopre come ci sia un'universalità che accomuna e che può arrivare a chiunque, perché appunto il tema principale è il cambiamento e la capacità di rinascere, di mettere tutto in discussione, ed è qualcosa che riguarda poi tutti, di là di chi va in barca o non va in barca, e questa è sicuramente la cosa che ci ha più spinti a voler raccontare questa storia.
C'è anche il progetto di un'uscita in sala?
Potenzialmente sì, il film ha visto la prima proiezione presso il Festival Visioni dal Mondo e ha già girato soltanto due festival, quindi stiamo iniziando proprio a programmare le varie uscite, i vari giri tra festival e sale, per cui sì, è decisamente in programma che vada un po' in giro in Italia e non...
Ci date dei riferimenti web per saperne di più?
Per la proiezione del 28 a Palermo si può consultare il sito internet www.mercuriofestival.it.
C'è il sito ufficiale di liscabianca.com e poi i vari social dove appunto vi trovate tutto tramite Lisca Bianca, sia su Facebook e Instagram.
Il documentario Lisca Bianca a Palermo sabato 28 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ai registi Giorgia Sciabica e Giuseppe Galante. A presto!
Grazie Federico, grazie a tutti.
Fabio Alberti dell'associazione Un Ponte per presentare il film Il Leone del Deserto, Omar al-Mukhtar di Mustafa Akkad, a Roma al Nuovo Cinemaquila lunedì 30 settembre 2024. Ben trovato.
Grazie, ben trovato a voi.
Cos'è questo film?
Sì. È un film di produzione libico-statunitense, regista siriano, che racconta la storia della resistenza libica all'occupazione coloniale italiana ed in particolare del condottiero di questa resistenza, appunto Omar al-Mukhtar, e lo scontro con l'esercito italiano fino alla sua cattura. Omar verrà poi impiccato il 16 settembre del 1931 dal generale Graziani. Un film quindi che racconta un pezzo della nostra storia, un pezzo della storia italiana sconosciuto ai più, perché purtroppo la storia coloniale è stata messa sotto il tappeto. Sono i 70 anni di attività coloniale culturale italiana nel Corno d'Africa, in Libia e poi nei Balcani è un pezzo di storia di cui non si vuole parlare. E non è un caso, infatti, che quel film, uscito nell'81, fu immediatamente boicottato, tanto che se ne impedì la distribuzione in Italia, non è mai stato rilasciato il visto della censura. Una proiezione a Trento è stata impedita dalla Digos, che ha sequestrato le pizze, allora giravano le pizze. Andreotti giustificò tutto ciò dicendo che quel film ledeva l'onore dell'esercito italiano. E purtroppo in quella circostanza l'esercito italiano non si coprì di onore e il film lo dimostra molto bene.
Come nasce questa proiezione?
Un Pontepeer da tempo ha cominciato un lavoro finalizzato a riportare nel discorso pubblico la conoscenza della storia della colonizzazione e questo è uno dei primi, delle prime iniziative che prendiamo. Attraverso un lavoro abbastanza complesso siamo riusciti a ottenere i diritti di distribuire, di proiettare il film in Italia dal distributore internazionale e successivamente, sfruttando il fatto che la legge sulla censura è cambiata, siamo riusciti a ottenere il visto censura dal Ministero. Vietato ai minori di 14 anni, ma comunque proiettabile, e quindi un Pontepeer ha reso legale la proiezione di questo film in Italia. Le prime proiezioni nelle sale sono state fatte il 16 di settembre, che è il giorno della ricorrenza dell'impiccagione di Omar al-Mukhtar, e in quella data abbiamo proiettato in 10 sale, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, eccetera, e a Roma siamo adesso lunedì 30, ci sarà la terza replica di questo film, terza per ora, ultima, anche se speriamo in futuro di poter tornare a proiettarlo se ci saranno sale disponibili. Tutte le sale erano piene in tutta Italia, il che dimostra quanto ci sia, io credo, anche una volontà di conoscenza da parte del pubblico italiano di qual è la nostra storia coloniale. Quindi abbiamo cominciato con questo film, andremo avanti, il 19 di febbraio ci sarà la giornata nazionale per la memoria delle vittime del colonialismo e parteciperemo alle iniziative che verranno fatte in tutta Italia il 19 febbraio.
A fronte dell'ostracismo in Italia, a livello internazionale invece che risonanza ebbe il film?
Questo film è stato distribuito dappertutto e largamente e soprattutto ovviamente nel mondo arabo, è un film molto conosciuto. Nel mondo arabo è quello che in Italia è la battaglia di Algeri come importanza rispetto alla documentazione della storia della lotta anticolonialista. È stato distribuito negli Stati Uniti, è stato tradotto in innumerevoli lingue, fra l'altro ha girato molto in India, ha girato in Corea, c'è una traduzione coreana. Beh, nel resto del mondo, il mondo ex colonizzato, questo è un film che è stato un film importante. Nel mondo degli ex colonizzatori ha girato meno e in Italia assolutamente per nulla.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito di Un Pontepeer, www.unpontepeer.it, se si ha, perché facciamo anche questo appello, intenzione, interesse a promuovere una proiezione in un circolo, anche in un cinema, scrivere a decoloniale@unpontepeer.it. Sulla pagina Facebook di Un Pontepeer ci sono tutti i riferimenti, comunque diciamolo qui, a Roma, il 30 alle 19:20, una introduzione che sarà fatta da un docente di Roma 3, docente di storia della colonizzazione di Roma 3, e poi a seguire alle 20:20 la proiezione del film.
Il film Leone del deserto, Omar al-Mukhtar di Mustafa Akkad, a Roma, al Nuovo Cinemaquila, lunedì 30 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Alberti dell'associazione Un Pontepeer che lo porta in sala. A presto!
A presto, grazie, arrivederci.
Con Antonio Bellia, regista del documentario Nel nome del silenzio, la chiesa e l'ombra della mafia, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinemaquila, martedì 1 ottobre 2024, ben trovato.
Grazie Federico.
Presentaci questo nuovo lavoro.
È un lavoro, ho
cui ho lavorato tantissimo, nel senso che ci ho messo circa 3 anni e mezzo a completare l'operazione. È un lavoro storico che riparte dal 1947 fino ai nostri giorni e che ricostruisce un po' i rapporti tra mafia e chiesa in tutto questo arco temporale. Per realizzarlo mi sono appoggiato anche alla recitazione di Pippo Del Bono, che interpreta vari personaggi all'interno del film, e ho utilizzato le illustrazioni animate di Nico Bonomolo, che ha fatto un lavoro eccellente sulla della di grafica. Attraverso appunto dal 1947, con l'arrivo del cardinale Ruini a Palermo, che è un cardinale che veniva dal nord e che ignorò completamente l'esistenza della mafia per tutto il suo ventennale in cui fu arcivescovo, e poi prosegue ovviamente tutto il percorso attraverso varie esperienze dal cardinale Pappalardo, che fu il primo finalmente ad accorgersi che esisteva la mafia, anche se poi a un certo punto si chiuse nel silenzio, fino ad arrivare agli anni bui delle guerre di mafia, la prima e la seconda guerra di mafia, e arrivare ai nostri giorni fino a Papa Francesco, che ha rappresentato una rottura molto significativa sul tema mafia e chiesa.
Come era nato il progetto?
Nasce come una serie. Sono cresciuto a Palermo negli anni più bui, forse del periodo delle guerre di mafia, prima poi di trasferirmi a Roma ormai da tanti anni. E la cosa che mi lasciava sempre perplesso era questo atteggiamento della Chiesa, che malgrado ci fossero dei preti straordinari nelle borgate della città, questa Chiesa che continuava a mantenere un silenzio tombale da un lato, e essere in alcuni momenti anche connivente con delle situazioni. Bastava guardare le feste popolari religiose in cui i mafiosi si mescolavano ai credenti, era veramente surreale. E allora, dopo tanti anni che faccio questo mestiere di documentarista, insomma, mi è venuta voglia di cercare di raccontare tutto ciò, e l'ho fatto attraverso una serie di 6 puntate che ancora deve uscire, speriamo uscirà presto. E l'idea poi è stata quella di chiudere tutto questo progetto ormai enorme, ma si è sviluppato in questi quasi 4 anni, con un documentario che ovviamente è un linguaggio più consono alle mie corde. E insomma, questo così nasce. Il documentario lo presento in anteprima a Palermo nel marzo di quest'anno, poi ho avuto adesso delle piccole vicissitudini, abbiamo cambiato il nome del documentario perché c'era una sovrapposizione con un altro film che aveva lo stesso nome, di cui ci siamo resi conto solo purtroppo adesso.
Come hai scelto i tuoi interlocutori e interlocutrici?
Io volevo raccontare il film anche attraverso ovviamente la Chiesa, il più possibile, perché mi sembrava corretto. Quindi ho cercato innanzitutto dei referenti all'interno della Chiesa, e devo dire ho trovato soprattutto i 2 arcivescovi che sono presenti nel film, di una disponibilità incredibile. Vabbè, ovviamente sapevo già che c'era una grande disponibilità di alcuni preti cosiddetti di frontiera, che hanno esercitato il loro mandato a Palermo e che comunque hanno rappresentato dei simboli della lotta antimafia all'interno della Chiesa, come Padre Fasullo e tanti altri. E poi ho cercato ovviamente di coinvolgere quelli che erano alcuni dei referenti di quel periodo storico drammatico. Quindi il film l'ho scritto con Francesco Lalicata, che è sicuramente uno dei maggiori esperti di mafia siciliana, ha attraversato la storia della mafia negli ultimi 60 anni e quindi mi sono appoggiato a lui moltissimo da questo punto di vista. E poi ho cercato di coinvolgere magistrati, esperti di mafia, antimafia e così via, dalla dottoressa Dino, che aveva scritto un libro stupendo su questo tema. Insomma, mi sono appoggiato un po' a tutte quelle realtà che ritenevo valide. Ovviamente avrei voluto tantissimo intervistare Papa Francesco, però purtroppo, malgrado le varie richieste che ho fatto, non sono riuscito a farlo. E questo ha modificato leggermente il progetto.
Viene fuori un mosaico che mostra comunque 2 poteri che non si danno fastidio l'un l'altro quando non sono intrecciati.
È proprio così, la scelta è quella di non darsi fastidio, anzi, a volte in alcuni momenti anche di darsi forza l'uno con l'altro, nel senso di avere le chiese piene da un lato ed essere riconosciuto come entità nei quartieri popolari, era il loro gioco molto spesso, per cui il prete preferiva avere le chiese piene e avere i finanziamenti delle feste popolari provenienti dalla mafia, e il capomafia veniva riconosciuto come ovviamente un referente importante del quartiere, quindi faceva comodo un po' a tutti questo livello basso. Dopodiché a un certo punto anche la Chiesa reagisce in modo serio. Il cardinale Pappalardo, quando si rende conto che la mafia stava cominciando a degenerare nel senso di uccisioni, comincia a uccidere i cadaveri eccellenti quasi tutti i giorni,
si rende conto che non c'è una reazione da parte né della Chiesa né della politica, quindi richiama tutti in qualche modo a un'attenzione maggiore rispetto a questo, ma anche lui ovviamente da questi richiami che fa in modo molto forte durante le omelie a un certo punto viene zittito, insomma invitato al silenzio, probabilmente a detta di molti anche preti, non si sa se è invitato al silenzio dai vertici del Vaticano o se al silenzio dalla parte della mafia, probabilmente da entrambi gli aspetti, e bisogna aspettare a lungo prima che si risvegli di nuovo la Chiesa. Sì, ci sono stati dei passaggi fondamentali con Papa Wojtyla nella famosa omelia di Agrigento in cui urla contro i mafiosi, però quello rimane un momento a sé stante, perché quando tutti ci aspettavamo che ci fosse un cambiamento radicale nella curia, nella Chiesa, in realtà quello rimane solo un episodio e bisogna aspettare Papa Francesco per avere un cambiamento e avere proprio scomunica dei mafiosi, che era il primo atto che la Chiesa avrebbe potuto fare già tanti anni fa e che invece arriva solo da pochi anni. Ma anche questo oggi non pensiamo che sia del tutto cambiato, cioè nel senso cambiamento è forte, ma è forte perché è cambiata la mafia, abbiamo bisogno di referenti all'interno della Chiesa, è cambiata la Chiesa, dall'altro lato con Papa Francesco, che però ha provato per esempio a costituire una commissione per portare la scomunica su degli atti ufficiali della Chiesa, affinché lavorasse a questa, la commissione si è bloccata e si ritiene di fatto come se fosse sciolta e quindi si è fermato nuovamente tutto. Quindi come vediamo l'argomento è molto complesso, molto delicato e affrontarlo non è stato facile. È stato molto, molto, molto difficile cercare di dare un montaggio anche al film che rendesse giustizia di tutto il lavoro che c'è stato in questi anni.
Il documentario Nel nome del silenzio, la Chiesa e l'ombra della mafia, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 1 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Antonio Bellia. A presto!
A presto Federico, grazie, grazie di tutto e vi do appuntamento a martedì 1 ottobre al Nuovo Cinema Aquila. Tra l'altro ho dimenticato di dire che all'appuntamento del Nuovo Cinema Aquila sarà presente anche Pietro Grasso, ex presidente del Senato, e Francesco Lalicata, coautore del film. E presenterà Vincenzo Vita, presidente dell'APOT. Grazie e a presto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.